A 500 anni dalla nascita, Venezia celebra Tintoretto con due grandi mostre, Palazzo Ducale, le Gallerie dell'Accademia e in 30 chiese, 18 i restauri. Con Chagall riapre Palazzo della Ragione a Mantova in occasione del Festival della Letteratura. E ancora, Spazi Eterni, in mostra le opere di Emad Abu Ashish, artista palestinese. E poi, una sorpresa graditissima, avremo degli ospiti, ci teniamo molto, i Soper africani dal Congo. Ci diletteranno con una sfilata e una performance lunedì pomeriggio in Galleria Vittorio Emanuele. Sono venute a raccontarci chi sono i Soper. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Ora in diretta, poi saremo in podcast nel sito della radio. Il tempo con noi è un po' cattivo in questo periodo, allora ne abbiamo poco, quindi sarò veloce. Cominciamo subito con il Tintoretto a Palazzo Ducale di Venezia e alle Gallerie dell'Accademia e, come vi dicevo, nel sommario in ben 30 chiese. Questi due signori sono Robert Eccles e Frederick Hillman, i due studiosi americani che hanno lavorato moltissimo sulle opere di Tintoretto e ne hanno restaurate 18, pensate.
Tipo chairman, presidente del Comitato Americano di Venezia, in anticipo di questo anniversario di Tintoretto abbiamo deciso di sponsorizzare mostre e soprattutto fare un grande gruppo dei restauri. Abbiamo restaurato 18 quadri a Venezia, nelle chiese, nei musei di Venezia e anche la tomba dell'artista nella chiesa della Madonna dell'Orto. Alcuni 7 quadri di Tintoretto sono della mostra Palazzo Ducale. Anche in gruppo dei questi quadri restaurati vanno a Washington nella primavera. Qua invece abbiamo un gran piacere di vedere un quadro in situ, cioè nella collocazione originale, la storia del figlio prodigo, perché siamo in una delle sale per...
Allora sarebbe bello sentire i nostri storici dell'arte, i nostri studiosi parlare delle opere di Tintoretto e dei restauri, però ci dobbiamo affidare agli americani perché loro, come sapete, hanno più soldi o forse a volte li investono meglio. Gabriella Belli è la presidente dei Musei Civici di Venezia e devo dire che a lei si deve questa capacità di creare relazioni con musei e gallerie a livello internazionale che ha prodotto questo trionfo di Tintoretto a Venezia.
Venezia è una città dove arriva il mondo, ma noi andiamo a cercare il mondo perché la collaborazione culturale è al primo punto della nostra missione. Questa è una grande mostra, è una mostra di Venezia. Certo, la fondazione, le gallerie, le scuole grandi hanno fatto la loro parte, ma è una mostra corale perché Tintoretto è veneziano, Tintoretto è Venezia in qualche modo, tutta la parte...
È impreziosito tantissimo Venezia, infatti c'è tutto un percorso.
C'è un bellissimo itinerario attraverso le chiese, ma non solo un itinerario, ogni chiesa rimarrà aperta nel periodo della mostra e le persone potranno trovare in queste chiese anche delle persone competenti che le accompagneranno a capire di più delle opere che sono appunto sparse nella città.
Allora, volete un consiglio? Prendete la vostra agenda e segnatevi una vacanza, un weekend, qualche giorno a Venezia, perché torneremo magari lunedì nei prossimi giorni su queste mostre di Tintoretto che sono eccezionali, sono meravigliose. E da Tintoretto a Chagall, come nella pittura, così nella poesia. Con questa mostra ha riaperto Palazzo della Ragione a Mantova, in occasione del Festival della Letteratura. Sono 130 opere, il ciclo completo dei 7 teleri dipinti da Chagall nel 1920, e quelli sul teatro ebraico. Devo dire che da 20 anni non si vedevano in Italia. l'ultima volta una mostra a Roma, e grazie al prestito della Galleria Statale Tretiakov di Mosca li possiamo vedere. E poi sono esposti anche dipinti, acquarelli, sono le illustrazioni che Chagall fece tra il 1911 e il 18 per Anime morte di Gogol, le favole di La Fontaine e la Bibbia, e il tutto è esposto al primo piano di Palazzo della Ragione con i suoi bellissimi affreschi che finalmente si vedono. Matteo Bonanomi è uno studioso e lui ha curato un'antologia nel catalogo molto interessante.
Ha curato questa antologia, tra le altre cose c'è un'intervista che è stata fatta a Chagall, in che occasione?
Nel 1944, quando Chagall si era trasferito in America a causa della guerra, era scappato dalla Francia che era stata invasa dai nazisti, ed è questo il momento in cui viene intervistato da Sweeney, che era un conservatore del Museum of Modern Art di New York. L'obiettivo di Sweeney era quello appunto di intervistare Chagall in modo tale da rendere una testimonianza del suo percorso americano, poiché lui si era rammaricato che durante la guerra franco-prussiana del 1870 non vi fosse nessuna intervista di quelli che sarebbero stati, di quelli che sarebbero diventati gli impressionisti durante il loro soggiorno londinese.
E lei l'ha citata, cosa dice nell'intervista? Cose interessanti?
Si può dire che l'intervista riassume un po' tutto il percorso di Chagall dagli esordi fino al momento in cui si trasferisce in America. Ci sono alcune punti di vista, opinione in merito per esempio al cubismo, che cosa pensa del cubismo Chagall, ci sono delle battute abbastanza sferzanti,
però un po' l'ha influenzato
ovviamente, però Chagall diciamo che è una persona che mostra certe ambivalenze, come nel caso della rivoluzione. Ne è attratto, ma in qualche modo ne è rimasto disilluso, e questo è uno dei suoi più grandi rammarici.
E nell'intervista ne parla?
Nell'intervista non ne parla, ma un'intervista che si trova invece nel testo del 1934 contenuta nella rivista dei surrealisti Minotaur, in cui parla appunto del suo più importante incontro, che non è stato quello con Apollinaire o con sua moglie, ma quello con la rivoluzione.
Matteo Bonanomi, che ha curato questa antologia nel catalogo della mostra, edito da Electa, Marc Chagall come nella pittura così nella poesia, e potete vedere la mostra a Palazzo della Ragione a Mantova, in Piazza delle Erme. All'ascolto dei girasoli, adesso dedichiamo qualche minuto a un artista palestinese, Mada Bouashish, artista palestinese che vive in Giordania, classe 69, artista plastico, lavora su pietra, legno, gesso, acciaio, e le sue opere sono esposte, le potete vedere anche oggi e domani fino al 14 di settembre, alla Casa dei Diritti in Via De Amicis al 10 a Milano. E noi l'abbiamo intervistato e lui ci parla del suo lavoro. E tra poco questi graditissimi ospiti che vi annunciavo in apertura sono i Sapeur dal Congo.
Nel suo lavoro entra la situazione che noi conosciamo, insomma, della Palestina, del suo paese. In che modo lo influenza questo clima?
يعني انا بالنسبه يمكن بحكي بكل عمل عن فلسطين بس برؤيتي الخاصه يعني بدون ما اعمل موضوع الكلاشن والكوفيه وكذا واشياء انه انا بصدق بحاول من خلال هذا العمل انه
tutto il suo lavoro ispirato dalla causa palestinese, la sofferenza del popolo palestinese, però lui non fa un lavoro dove fa vedere, non so, sangue, rivoluzionari vari, dalla sua aspirazione, essendo lui anche andato in Palestina, ha vissuto in Palestina, per cui tutta la bellezza, la cultura, la sensibilità del popolo palestinese, lui cerca di esprimerla in questo modo.
Con queste sue opere astratte, piene di energia, bisogna dire.
Era una كثير بعبر بطريقه الدلالات اللونيه، اوكي، اذا نجي نحكي عن الاورنج او الدلالات الاحمر او شيء هي الحب والثورة إلى أنه أنا يعني بنفس اللحظة يعني ما بحاول أحكي إنه يعني أو أخذ ثيمة الحالة الفلسطينية أوكي حتى تكون والله رافعة مثل للشغل أو شيء.
lui ha tratti ma comunque esprime la sensibilità e la cultura palestinese e non solo quello, sì che lui utilizza questi colori forti che magari rappresentano il rosso della rivoluzione, il rosso de, ma lui però esprime con la sua sensibilità e con la sua istinto i problemi palestinesi da una parte, ma comunque il problema dell'internazionalismo dall'altra.
Nella sua arte Emad Abu Ashish fa una sintesi della sua sofferenza e di quella del popolo palestinese. La sua mostra dunque è aperta oggi e domani, ma comunque fino al 14, alla Casa dei Diritti, via De Amicis al 10. Eccoli qua, si sono sistemati e finalmente ve li presentiamo. Adesso alzo bene tutti i microfoni perché ho lo studio affollato di ospiti graditissimi per parlare di Fashion Azioni Africane e abbiamo qui con noi Orbi e Bardò. Buongiorno.
Buongiorno.
Ma siete timidi, no?
No.
Allora, loro sono i famosi Sapeur, adesso poi vi spieghiamo di cosa si tratta. Con loro c'è Simona Amelotti, buongiorno. Simona, Eleonora Fiorani, epistemologa, saggista, africanista e graditissima ospite Maria Fratelli.
Buongiorno, grazie.
Maria Fratelli che è il direttore delle case museo, del Museo Messina, della Casa della Memoria. Ma che bella questa idea. Intanto diciamo subito che vi parliamo di un appuntamento in programma lunedì pomeriggio alle 19.
Alle prima 18:30 c'è la mostra delle Signare, alle 19:30 la sfilata dei Sapeur, Galleria Vittorio Emanuele, mentre la mostra è sempre in Galleria l'Urban Center.
Allora, le Signare è una mostra di Paola Mattioli, di cui vi abbiamo parlato ampiamente anche in passato, una mostra bellissima di queste signore eleganti. Questa idea nasce nell'ambito del progetto Fantasmi del Novecento, a cura di Eleonora Fiorani. Allora, Eleonora, da dove viene l'idea?
Viene dal fatto che il Novecento è morto, ma sopravvivono i suoi fantasmi. E i fantasmi non sono soltanto la presenza del passato, ma i fantasmi sono anche ciò che creerà il futuro. Per questo, pensando ai fantasmi del Novecento, prima di tutto ho pensato all'Africa. L'Africa come luogo dell'origine, l'Africa come presente, l'Africa come futuro, anche pensando alle città multietniche, a come sono cambiate i nostri vissuti. E in particolare ho pensato proprio ai Sapeur. Sapeur anche perché essi rappresentano un modo d'essere diverso proprio rispetto all'interno del Congo, un modo della gioventù di creare una nuova società, di ribellarsi e di rivendicare la propria appartenenza al mondo. E questo elemento è un elemento che tra l'altro nella nostra cultura si lega a tutte le subculture metropolitane. Che
scusa, dico per gli ascoltatori, la SAP si sviluppa negli anni 50 a Brazzaville, certo, tra la diaspora emigrata in Francia.
Cioè si comincia nel Congo francese negli anni 50, ma il fenomeno più interessante è quello degli anni 70 nell'ex Congo belga, e cioè nello Zaire, e soprattutto la star musicale Papa Wemba.
Papa Wemba, grande musicista. Allora, poi sentiamo Simona che li ha un po' portati qui, no? Simona, li hai scoperti a Parigi?
Li ho scoperti a Parigi per caso.
Allora, spieghiamo chi sono. Abbiamo Orbi e Bardò. Chi siete? Chi sono i Sapeur?
Sì, sinceramente i Sapeur sono gente, sono eleganti.
Sono persone eleganti. Non solo uomini, però.
No, per tutti. Potrebbero
anche
essere
donne,
anche maschi.
Anche donne che sono molto.
Però cosa avete di speciale voi? Perché siete diversi dagli altri? Dunque, intanto devo dire che a noi fa piacere ospitarvi perché insomma siamo anche un po' stancati di questa immagine dell'Africa sempre che ha problemi, che ha fame, che è vero, per carità. Però c'è anche l'eleganza, c'è questa cultura, la bellezza, no?
Sì, certo. Noi congolesi, la bellezza è una cosa molto importante per tutti i congolesi, soprattutto quelli che sono da Congo, ex Zaire, quelli belga, anche quelli di Congo Zaire, Congo, Congo Brazzaville. Da noi congolesi
è importante l'eleganza,
sempre.
Ma il portamento, sempre. L'abito, ma se certo. Uno ha pochi soldi?
E fa niente, si può sempre trovare qualcosa con pochi soldi, ma essere sempre elegante.
Ma voi cosa fate con questa associazione?
Allora, prima di tutto un'associazione ha sempre un hobby, ad esempio, come posso dire, promuovere una certa cultura, farsi conoscere. E nella sapologia noi vogliamo che la sapologia, prima di tutto, è una cosa che ti dà rispetto in te stesso, essere pulito.
Elegante.
Essere elegante. È una cosa che tutti abbiamo. Solo che diciamo la maggior
non
parte.
Non tutti, si vedono un po' di.
No, tutti di sicuro perché siamo in Italia. Allora, è una cosa bellissima che noi in Congo l'abbiamo sempre praticato, l'abbiamo sempre fatta. Abbiamo visto anche degli artisti come Papa Wemba. E un altro che si chiamava
Gianfranco Ferre Modogo.
Modogo Gianfranco Ferre.
Anche un altro già morto 30 anni fa si chiamava Servoso Nyarkos.
Nyarkos sono stati praticamente dei pilastri che hanno voluto che questa cosa abbia veramente successo.
Ma con quali iniziative poi la facevano conoscere? Non so, feste, sfilate, cosa facevano? Voi cosa fate?
Concerti, qualche festa.
Prima non avevamo Facebook, diciamo la verità. Tutti noi non avevamo Facebook.
Certo.
E quindi per raggruppare un sacco di gente era più semplice passare da un concerto. E quindi se io mi vestivo da una marca qualsiasi, e quindi dal concerto avevo la videocamera che poteva registrarmi, io potevo entrare in tutte le case. E tutti potevamo vedere quanto io ero pulito.
Senti, sono curiosa, ma voi lunedì sera lì alle 19 in corso in Galleria Vittorio Emanuele, cosa fate?
Mi sembra che dovreste venire.
Ma cosa ci dobbiamo aspettare?
Di tutto.
Ma farete una sfilata? No?
Certo, faremo le sfilate tra di noi e poi dopo
e
facciamo anche qualche spettacolo.
Un po' la sfilata al modo congolese e anche al modo europeo. Possiamo mischiare tutto perché,
tutti due uguali.
Come ha detto la signora prima, che la sapologia nasce in Africa, tutte queste cose, e siamo nel passato, nel presente e nel futuro. Quindi.
Allora, qui abbiamo due signori, no? Che è Orbi e Bardò, ma avete anche delle donne con voi, non
certo.
È una cosa solo maschile.
Certo.
Io ho visto un video in Facebook, ho visto questi uomini elegantissimi, dal portamento affascinante, ma ci sono anche le donne.
Sì, ci sono anche le donne, certo.
Potevate portarne una qui, però.
Certo.
Sì, ma non è che siete
lunedì.
Un po' maschilisti anche
ma
voi, no?
No, è lunedì sicuramente.
Quest'ora
qua.
Allora, Simona, volevo sentire Simona Amelotti, cosa ti ha affascinato di loro?
In una città già molto elegante come Parigi, vedere questi personaggi, queste persone di un'eleganza strepitosa, ovviamente mi ha richiamato, insomma sono andata a chiedergli, ma perché siete così eleganti?
E allora hai pensato, adesso tra un po' ci sono i giorni della moda a Milano, facciamo conoscere loro, li hai portati per quello?
Esatto, sì, praticamente noi ci in realtà parlavamo della moda maschile perché secondo me i signori uomini hanno bisogno di un push di eleganza,
sì.
Anche a Milano.
E Maria Fratelli, dicevamo direttore di musei eccetera, cosa c'entra? Cosa c'entrano i sapeur con l'arte?
I sapeur con l'arte c'entrano come tutte le manifestazioni che una grande città come Milano nasconde dentro di sé. L'intenzione, come ha detto Leonora Fiorani, era quella patrocinata dal CASVA, che si occupa appunto della creatività della città, nel grande archivio di architettura, design e immagine della città, che voleva occuparsi di scoprire quello che c'è di nascosto, quello che è ancora sotto la cenere e ma molto vitale. La Sape è a Sesto San Giovanni, quindi
è una
zona
inaspettata. Di Parigi. È una dépendance di Parigi.
È una dépendance di Parigi. È in rete con Parigi, Sesto San Giovanni, che per i milanesi ha sempre rappresentato il mondo del lavoro e a questo punto rappresenta una nuova alternativa anche di questa nuova città che come lavoro riconosce la moda al primo posto.
Allora, intanto devo dire che saremo tutti ad affollare la Galleria Vittorio Emanuele per vedervi sfilare lunedì alle 19:30, in programma la sfilata, la mostra un po' prima, no? Ecco, però volevo sapere, ma dove siete a Sesto? Avete una sede, delle iniziative?
No, a questo momento stiamo creando una sede, sarebbe qua verso Bovisa, perché prima erano a Sesto, però quelli erano non tutti congolesi, erano qualche comunità africane, erano nigeriani, senegalesi.
C'era un po' di confusione identitaria. Certo. E voi ci tenete invece alla cultura del Congo. Ma che cos'ha di diverso? Perché ti faccio questa domanda, perché certo. Per esempio ho visto nella nostra città, eccetera, sì. I senegalesi sono molto eleganti, vi fanno concorrenza.
Sì, perché adesso loro tutti stanno copiando da noi.
Ah,
certo.
I senegalesi copiano da voi, ma pensa. E voi cosa ci mettete in più invece?
Sì, adesso...
Noi ci mettiamo tantissime cose in più, perché da parte che tutti ci possiamo vestire. Ovviamente, tutti hanno soldi per comprarsi un vestito, ma dipende di come li abbini, quanti colori metti nel vestito. Cioè, noi mettiamo i colori veramente più forti, tipo vedi una calza verde con una giacca rossa.
Che uno subito penserebbe, mamma che abbinamento.
Certo. È una cosa che colpisce veramente di più, che colpisce tutto quel colore abbinati con il colore della pelle, con un altro stile di cui dovresti camminare, che dovresti dare, cioè un valore al vestito.
Beh, quella è un'eleganza innata, però uno ce l'ha o non ce l'ha.
Certo.
Quelli, mia madre diceva, gli stravaconi, quelli lì che anche se gli metti un vestito elegantissimo comunque sembrano sempre un po' straccioni, no? Quindi ci vuole un'eleganza innata e voi ce l'avete.
Sì, noi ce l'abbiamo.
Hanno anche 10 tipologie di
Eleonora Fiorani.
Hanno 10 tipologie di camminata per mettere in mostra l'abito, e quindi è un vero e proprio rito, non è soltanto l'eleganza, che direi è una proprietà africana come la bellezza, ma c'è proprio il rito del mettere in mostra l'abito, e quindi hanno 10 camminate diverse.
E
li
quindi,
si vede subito.
Ma sono spontanee o fate una specie di scuola per imparare a sfilare, no, come le indossatrici, no?
Alcuni fanno una specie di scuola, però alcuni copiano della gente tramite le feste, tramite l'attività, qualche concerti, come la gente camminavano, il saper, anche alcuni copiano. E come anche io ho creato una cosa, adesso io sto vestendo doppio cappello.
Cosa vuol dire doppio cappello?
Doppio cappello vuol dire l'hanno creato un cappello da parte, un cappello da parte. E poi io l'ho mischiato tutti e due insieme.
Ma infatti prima ti ho visto in redazione avevi un cappellone nero molto elegante, devo
grazie.
Dire.
Infatti ecco. Che quello, adesso lui indossa praticamente questo cappellino, ma non una, due.
Due.
Ah, due sono. Sai che sto sentendo una massa di ascoltatori che vorrebbero avere le immagini, invece la radio no. La radio vi dà delle suggestioni e poi dovete venire lunedì pomeriggio, Maria.
E
Maria
ci sono Fratelli. Anche l'alta performance legata a un altro fenomeno della moda, con tutta un'altra lettura critica anche del prodotto industriale, della cultura, che è quella dell'Orma Canet, quindi dell'uomo lattina.
Quindi cosa vuol dire? Un vestito fatto di lattine? Un
vestito fatto di lattina, sì.
Esatto.
E quando cammina? Tic tic tic.
Sì, quando cammina
fa il suono, per cui riproduce il suono tipico, tra l'altro, perché loro sono anche danza, che è la rumba congolese.
Certo.
Che è una danza particolare?
Sì.
Sì, la rumba.
Papa Wemba.
Va bene, allora non so se Simona voleva aggiungere qualcosa.
Io sono molto onorata di essere qui a parlarne a tutti i milanesi, spero che questa cosa suggerisca un apporto di eleganza in più anche per i nostri simpatici signori. E naturalmente sì, ci saranno le donne, ma secondo me è importante parlare di eleganza agli uomini.
Ma sai che io sono molto contenta che siete venuti a trovarci. Insomma, siamo anche un po' stufo di vedere tutti questi modelli che sembrano un po' anoressici, dall'identità
slavati.
Sessuale molto discutibile, slavati, eccetera. E quindi scopriamo una nuova bellezza.
Certo, ma per conoscere e scoprire la cultura congolese.
Parla più vicino al microfono.
Per conoscere e scoprire la cultura cultura congolese, ormai abbiamo tantissimi modi, ci sono tantissimi artisti, anche loro, uno come Fally Ipupa o Papa Wemba o Ferregola, Maître Gims, che sono tutti congolesi, Niska, Nasa, che sono tutti congolesi, potete vedere anche i video musicali di quegli artisti, che ormai ogni tanto si sono anche su YouTube, solo che nei canali italiani che sono un po' difficili da vedere.
Ah, peccato, Maria. Da tutto questo avete capito bene perché il caso a chi si occupa di città non può non interessarsi di come si costruiscono le città in questo modo, anche accogliendo, ascoltando e dando voce e portando al centro un episodio della periferia.
Certo. Sì, e poi tra l'altro a me dico fa molto piacere, a parte che hanno un manifesto meraviglioso, noi ce lo siamo appeso qui in studio, è veramente bello, e dicevo ci fa molto piacere dare questa immagine dell'Africa, di un paese africano e della sua eleganza, della sua cultura, del togliamoci, no, da questo stereotipo che quando parliamo d'Africa parliamo di problemi. Sì, certo, ma non solo. C'è una parte
Black Panthers, ad esempio.
Bravo. Va bene, ahimè io devo lasciarvi, vi terrei qui ancora tanto tempo, ma la trasmissione è finita, non posso fare diversamente. E allora chiudiamo i girasoli ringraziando di cuore Orbi e Bardot, i Sapeur che sono venuti a trovarci, ringraziando Eleonora Fiorani che ha avuto l'idea con Simona Melotti e anche con Maria Fratelli che ci hanno portato questo appuntamento molto interessante. Lunedì 10 settembre alle 18.30 inaugurazione della mostra di Paola Mattioli all'Urban Center e alle 19.30 questa strepitosa sfilata dei Sapeur e delle Sapeur, o si dice in un altro modo le donne, anche loro, Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, e grazie di essere venuti a trovarci.
Grazie a voi.
Grazie Tiziana.
I girasoli termina qui, vi do appuntamento sempre a sabato prossimo alle 12.30, ciao a tutti e buon weekend.